Gradini, interviste che guardano oltre.
Chiunque senta parlare oggi di vignette con sfondo rosso potrà contare su una percentuale statistica molto alta, direi, che si parli degli scarabocchi di Michael & Mirko. Fumetti fulminanti di una vignetta appunto su sfondo rosso, spesso caustici, sarcastici, cinici, ma anche, mi verrebbe da dire, tremendamente umani e, perché no, illuminanti. Sono fumetti che hanno una circolazione telematica selvaggia e in ogni caso notevolissima, ma sono pure fumetti da qualche tempo pubblicati in una sorta di opera omnia da Bao Publishing, con titoli ogni volta onomatopeici: ARG 2018, SOB 2019, BA 2020, CRACK e NO, punto esclamativo, 2021, PFUI 2022. Scusate la lunga lista, ma quando ricapita di infilare una serie così sapida di onomatopee, siamo in collegamento per parlare non solo di onomatopee, ma anche con Michael Rocchetti, in arte Michael & Mirko, a cui dico intanto grazie e bentrovato.
Ciao, grazie a tutti, grazie.
Lei è marchigiano di San Benedetto del Tronto, nato nel 1978. Cominciamo dal suo nome bifronte, Michael and Mirko, da dove proviene?
Allora, chiaramente la domanda che mi fanno tutti, vedendo la metà del duo in presenza, ho preparato per ogni intervista, per ogni incontro, una serie di risposte tutte ugualmente finte, tutte bellissime. La realtà invece, come sempre nella vita, è molto più banale, nel senso che nasco da un duo, facevamo fumetti assieme sin da piccoli, Mirko scriveva e Michael disegnava solitamente, anche se poi scrivo ogni tanto, e banalmente poi crescendo abbiamo preso strade diverse, però ho deciso di mantenere il nome d'arte, uno perché mi piaceva molto, due, i nomi d'arte li considero il vero nome di battesimo di un artista, il nome che ti scegli, che non ti viene anche benevolmente imposto dalla vita. Poi mi sono accorto nel tempo che mi è molto utile avere un nome finto dietro cui nascondermi, perché mi permette una libertà maggiore. Il nome vero ti lega sempre in maniera esagerata le tue opere, invece il nome finto ti permette di giocare anche con l'autore, che è una cosa che mi è sempre interessata, anche da lettore.
Sì, forse nel fumetto in particolare c'è una tendenza alla sovrapposizione tra chi scrive e poi i personaggi che rappresenta.
Sì, molto spesso gli autori fumetti tendono a cadere nel raccontarsi eccessivamente anche rispetto alla letteratura, soprattutto a rappresentarsi, facile autodisegnarsi, autocaricaturarsi. A me questo interessa relativamente, soprattutto nell'opera di Scarabocchi, che è una delle mie sfaccettature nel mondo del fumetto. Mi interessava proprio, a volte lo spiego, raccontare tutto senza me stesso. Di solito raccontiamo per primi noi, anche quando uno magari fa fumetti di fantascienza, fa fumetti di genere, prova sempre a inserire pezzi di se stesso, della sua vita, del suo vissuto, di quello che è, della sua famiglia soprattutto. Nei Scarabocchi ho cercato proprio di raccontare tutto tranne me, di mettere di me il meno possibile. No, infatti rarissimamente sono in accordo con i miei personaggi, ecco, cerco anzi di raccontare persone il più possibile lontani da me, il più possibile diversi da me, proprio perché la scrittura cerco di trasformarla in una sorta di indagine, di viaggio fuori da me. Io sono il soggetto che meno mi interessa nell'universo.
E se facessimo un passo indietro rispetto agli Scarabocchi, Michael e Mirko, mi piacerebbe che ci raccontasse dove nasce la sua passione per i fumetti e in che modo soprattutto l'ha coltivata, diventando poi un autore a tutti gli effetti.
Mi sono sempre chiesto gli altri, insomma, che fanno una carriera diversa, un po' più particolare rispetto alla norma, come nasca la passione, proprio perché per me è nata in maniera proprio limpida, cristallina. Io, come ho letto il primo fumetto, mi hanno letto, mio padre e mia madre hanno letto il primo fumetto, mi è talmente sembrato impossibile fare altro nella vita. E non ho mai fatto altro nella vita, nonostante ho fatto decine e decine di lavori diversi, ma quando mi trovavo a fare, non so, il cameriere, non ero un cameriere che faceva i fumetti, ma ero un fumettista che in quel momento sta facendo il cameriere. Fare fumetti per me è proprio la cosa più normale del mondo e più automatica, e non ha nulla a che fare con il successo, con la riuscita, cioè avrei fatto fumetti comunque, li farò comunque indipendentemente. Mi è sempre sembrato il metodo più incredibile per raccontare tutto, qualunque cosa. Sono un grandissimo lettore di letteratura, sono spettatore del cinema, teatro, mi piace tutto. Però il fumetto mi è sembrato sempre il modo più incredibilmente facile per raccontare cose difficilissime. La moltiplicazione tra scritto e disegno dà delle possibilità all'uomo di raccontare cose che addirittura non conosce, come succede nella mia opera di Scarabocchi. I miei personaggi raccontano e vivono cose che io non ho mai visto, mai vissuto, e pensano cose molto più intelligenti di quello che penso io. Quando qualcuno dice, ah guarda cosa ha scritto Michael e Mirko, in realtà è tutta roba uscita dai miei personaggi, dalla bocca dei miei personaggi. Senza scrivere le storie non avrei mai ragionato certe cose, non le avrei mai pensate, quindi tranquillamente le parole le restituisco ai miei personaggi, non me ne fregio, ecco.
Lei dice avrei fatto il fumettista in ogni caso, fatto sta che un percorso comunque l'ha attraversato, e io vorrei chiederle quanto hanno contato gli incontri e per esempio la presenza di altre fumettiste o altri fumettisti, soprattutto nei primi anni forse della carriera, all'inizio degli anni 2000, con chi insomma ha condiviso il primo tratto di strada, quello più importante magari.
Sì, io non ho avuto una formazione tecnica, ecco, non ho fatto scuola. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ma ho fatto gli studi scientifici, mi sono formato sul campo, ecco, tramite le letture che ho fatto e le folgorazioni che ho avuto. È vero, io vengo storicamente da un periodo in cui tutti i fumetti che vedete oggi, di autori anche riconosciutissimi, per un tot di anni era impossibile vederli pubblicati, erano fumetti impubblicabili semplicemente perché mancavano gli spazi. Tutti noi ci siamo rifugiati felicemente nell'autoproduzione, quindi siamo tutti autori che hanno creato i propri immaginari tramite l'autoproduzione. Poi con l'avvento finalmente della graphic novel, più che altro dell'accettazione di vari segni e vari linguaggi differenti del fumetto, abbiamo potuto migrare, ecco, verso le case editrici e pubblicare quello che a quei tempi per noi era impubblicabile, anche per il resto del mondo era impubblicabile. Mi sono formato tramite letture, ho avuto dei maestri che lo sanno di essere stati miei maestri, come Palumbo, come altri autori storici che andavo proprio a talkerizzare alle fiere nei loro studi, più che altro alle fiere, perché venendo dalla provincia la fiera era il luogo, Lucca più che altro era un luogo proprio per incontrarsi fisicamente e poter mostrare le tavole. Altri autori invece sono ignari di essere stati miei maestri, sono tantissimi, sono nascosti nella mia libreria, insomma, impilati un libro dietro all'altro. La vera prima epifania nei fumetti, delle potenze del fumetto, per me, lo dico sempre, è stato Iacovitti da piccolo mi ha proprio fatto esplodere in faccia il mondo del fumetto, le potenzialità, l'assenza di regole. È stato il più grande maestro nel spiegarmi che nei fumetti le regole sono solo quelle che tu decidi di stabilire, se no non ci sono regole. Per esempio la rottura della quarta parete, il poter parlare con i personaggi, il poter mettere se braccia a una persona tranquillamente senza doverlo trasformare in un alieno, far parlare un cavallo, farlo stare zitto il cavallo quando invece il cavallo parla nel fumetto. Tutto questo me l'ha insegnato lapalissianamente Iacovitti.
Ha parlato al noi prima, molto precisamente. Può farci qualche nome dei suoi compagni di viaggio per questo primo tratto di strada, dicevo io prima?
Sì, ho avuto dei compagni di strada super, talmente super, che ci siamo chiamati Super Amici, che è un gruppo di autori strano rispetto agli altri gruppi, che sono sempre esistiti, meno male, anche nelle avanguardie artistiche. I Super Amici oggi, magari, sono conosciutissimi tutti, sono Dottor Pira, Tuono Pettinato, Ratiger e LRMZ, Lorenzo Ceccotti. Noi siamo diversi un po' dagli altri per questo motivo: non veniamo dalla stessa città, non abbiamo condiviso percorsi di studio, non ci siamo ritrovati su una stessa rivista, semplicemente eravamo ognuno, cioè tutti questi autori erano gli autori preferiti degli altri, ecco, ci siamo conosciuti perché ognuno era la lettura dell'altro, avevamo un modo di interpretare il fumetto molto affine e siamo diventati amici dopo. Cioè non siamo amici che si sono messi a fare i fumetti, ma gente che si è messa a fare i fumetti e poi è diventata amica. E ci siamo amati e rispettati solamente per i nostri immaginari, per quello che riconoscevamo al fumetto, che è un amore per il fumetto classico, snaturato, con un incredibile sguardo all'avanguardia, nel senso di sperimentare il fumetto ma mantenendo i piedi nel classico più assoluto e soprattutto in una chiave che a quei tempi era molto rara, pop, diversa. Erano anni in cui ci siamo formati, in cui andava per lo più il fumetto intimista, il fumetto che raccontava la giornata, il minuto, la situazione particolare. Noi invece raccontavamo di tutto, proprio l'opposto, raccontavamo la follia rispetto agli altri immaginari in maniera che arrivasse a tutti. Ci siamo chiamati Super Amici, anche un altro nome pop, e abbiamo fondato una rivista che si chiamava e si chiama ancora Hobby Comics. Si chiama ancora Hobby Comics perché, nonostante fosse un progetto chiuso con il numero 5-6, uscirà a breve 7 a Lucca per commemorare Tuono Pettinato, che purtroppo ci ha lasciato, e quindi sarà un numero speciale per cui i Super Amici tornano sulla carta tutti assieme su questa rivista. E quindi Abicomics è stato l'organo, ecco, è stato il nostro manifesto a fumetti vero. Non abbiamo fatto un manifesto a fumetti, ma abbiamo fatto una rivista chiusa dal punto di vista delle altre riviste, perché presentava solo noi autori, non abbiamo mai ospitato altri autori, ed è stato proprio il nostro modo di raccontare agli altri, insomma, la nostra visione del fumetto.
Veniamo agli scarabocchi allora, Michael e Mirko, che sono certo esplosi su internet, ma esistevano già prima. Va detto che tecnicamente gli scarabocchi sono una sintesi quasi estrema del disegno, sembrano appunto di primo acchito degli scarabocchi. Perché questa scelta, non so se dire minimalista, è comunque fintamente sufficiente? Come è nato il linguaggio degli scarabocchi?
Gli scarabocchi sì, sono assolutamente sintetici, sia nello scritto che nel segno. Molto spesso mi viene chiesto perché disegno così semplicemente, però a me viene più da chiedermi perché molti autori disegnano così complicatamente. Perché proprio il fumetto funziona già con pochissimi segni. La potenza del fumetto proprio di legare testo e disegno è incredibile e permette con pochissimi segni, pochissime parole già di evocare un'enormità di narrato, di narrativo, di immaginario. E quindi è molto più strano vedere un autore che usa tantissimi segni piuttosto che uno ne usa pochi, perché il fumetto funziona veramente con gli omini a stecchino, se uno conosce benissimo il linguaggio. Questo modo di raccontare a me è estremamente evocativo, quello di non disegnare tutto, di non raccontare tutto, di non far parlare sempre di personaggi di continuo. È un modo mio per allargare la narrazione, l'immaginario, la visione. Non è il caso in questi scarabocchi, fra tutti i generi di segni che ho avuto, che ne ho avuto anche di più, fitti, ecco, come segno, l'immaginario in cui tutti si rincontrano, in cui tutti si ritrovano i miei lettori è proprio questo qui, dove non disegno gli occhi, non disegno i nasi, non accenno le bocche, non si sa se sono biondi o mori i personaggi, se sono alti o bassi, come sono vestiti, non disegno i vestiti, non disegno gli sfondi. Però questo modo di accennare i personaggi permette ai lettori di cadere in quello che non disegno, in quello che non racconto. Aggiungono loro la faccia, aggiungono loro il naso, aggiungono loro gli occhi, aggiungono il colore degli occhi, aggiungono gli sfondi. E raccontando flash di battute, più che altro battute, piccole scene, permetto anche di aprire la narrazione e far immaginare quello che è successo prima e quello che succederà un attimo dopo, che è la vera potenza del fumetto. È necessario nel fumetto, ecco, il tempo. E questo tempo lo allarghi maggiormente quando racconti meno, quando racconti poco. E nei scarabocchi questa cosa è evidente, perché c'è proprio il minimo necessario. Un albero viene disegnato solo se in quella storia l'albero c'è, è importante. Se l'albero non serve narrativamente, non è disegnato, non ci sono sfondi, non si sa se quei personaggi stiano parlando per strada, in una scuola, andranno in un palazzo, in riva al mare, ecco. Questo per me è incredibile anche dal punto di vista creativo, perché mi permette di raccontare il più possibile con il meno possibile. E avendo tantissime storie da raccontare, da quel punto di vista sono proprio bulimico. Ho una serie di personaggi da tirare fuori, questa cosa mi permette di poterlo fare, ecco, anche a livello di tempo, di poter raccontare una marea di storie che in realtà usando un altro stile mi verrà impossibilitato dopo il fatto tecnico di perderci più tempo. E anche il poter disegnare senza matita, perché i scarabocchi sono proprio senza matita, mi permette in realtà di avere quella cosa che molti autori riconoscono. Quasi tutti gli autori, quando ci parli, ti raccontano che i loro schizzi a matita, i loro abbozzi a matita delle tavole sono sempre più freschi, ed è difficilissimo con la china, con il ripasso, riportare quella freschezza che tu hai avuto di getto, no? E immaginate che invece i miei schizzi, i miei fumetti sono proprio quel getto lì, quella potenza lì, quella verve lì hanno. E questo mi permette veramente di disegnare delle cose che in realtà non so disegnare, di raccontare dei personaggi che in realtà non so raccontare, proprio perché sono, diciamo, 99 pancia e 1% di cervello il mio modo di disegnare. È utilissimo per questo immaginario che mi sono voluto creare.